Radio Giornale.
Buonasera da Alan Crameri. Primo voto del Congresso americano verso l'impeachment di Donald Trump. D'ora in poi la procedura di destituzione del presidente statunitense sarà pubblica. Il Tribunale federale esige controlli migliori sulle antenne di telefonia, decisione salutata dagli operatori se serve ad aumentare la fiducia dei cittadini. Un volto e una voce del Parlamento britannico che abbiamo imparato a conoscere grazie alla Brexit. Per John Bercow questo è stato l'ultimo giorno da presidente della Camera dei Comuni. La mafia corsa, un evidente problema che lo Stato francese preferisce nascondere, ma ora un processo punta i riflettori sulle bande criminali. Via quindi alla procedura per l'impeachment di Donald Trump. Con il voto quasi unanime dei democratici, la Camera ha approvato formalmente l'inchiesta per la deposizione dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Una caccia alle streghe, questa è la prima reazione di Trump, ma da Washington aggiorniamoci con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera, 232 voti a favore da parte dei democratici, 196 contrari, tutti repubblicani. Al Congresso prende dunque avvio in modo istituzionale l'indagine sull'impeachment. Questa, dobbiamo chiarirlo, non è la richiesta di deporre Donald Trump, ma l'inizio della procedura. Trump ha tradito il suo giuramento, noi stiamo difendendo la Costituzione, così ha detto la Speaker della Camera Nancy Pelosi prima del voto. Secondo la Casa Bianca invece, la risoluzione votata in aula, citiamo, è ingiusta, incostituzionale e anti-americana. Così afferma la portavoce di Trump, ribadendo che il presidente non ha fatto nulla di scorretto. In aula i repubblicani hanno contestato duramente l'avvio dell'impeachment. Secondo loro è soltanto un modo per delegittimare Trump.
L'hai sottolineato, questo è soltanto l'inizio di una procedura, non ancora una condanna. Ma cosa cambia per la presidenza di Donald Trump?
Per lui è senz'altro un punto di non ritorno. Da oggi Trump diventa a tutti gli effetti il terzo presidente degli Stati Uniti a essere sottoposto a questa procedura prevista dalla Costituzione americana. L'ultimo era stato il democratico Bill Clinton, poi assolto dal Senato. D'ora in avanti le deposizioni al Congresso saranno pubbliche e non più segrete come è avvenuto finora. I democratici vogliono interrogare testimoni che possano corroborare la loro accusa a Trump, cioè avere anteposto i propri interessi politici a quelli nazionali, chiedendo all'Ucraina di indagare su Joe Biden e sulla società energetica in cui lavorava suo figlio. I repubblicani con questa procedura avranno adesso la possibilità di convocare a loro volta testimoni. Insomma, questo diventerà l'epicentro della politica degli Stati Uniti nei prossimi mesi.
L'aggiornamento dagli Stati Uniti di Emiliano Boss. In Svizzera ora il Tribunale federale sprona l'Ufficio federale dell'ambiente a rivedere il proprio sistema di controllo delle antenne di telefonia mobile. Come viene letta questa sentenza di cui abbiamo parlato a mezzogiorno dagli operatori ed esperti sul territorio? Beh, Antonella Kreutzer ne ha parlato con un tecnico del Canton Ticino e con la portavoce di Swisscom.
Gli operatori di telefonia mobile rispettano i valori limite delle emissioni non ionizzanti permessi dalla legge? La domanda sorge dopo che nel Canton Svitto sono state verificate delle anomalie in passato su 8 delle 14 antenne controllate e il Tribunale federale, in una recente sentenza, afferma che l'Ufficio federale dell'ambiente deve effettuare maggiori controlli. Una decisione che Swisscom non legge però come una critica.
Siamo convinti che anche con questa nuova revisione si potrà dimostrare che il nostro sistema di garanzia di qualità certificato continua a funzionare in modo affidabile. Questo ci aiuterà anche a creare fiducia nella popolazione.
Così la portavoce di Swisscom, Ivana Sambo. L'ultima revisione nazionale dei sistemi di garanzia della qualità è stata effettuata elettronicamente a distanza nel 2010-2011. Il Tribunale federale chiede ora all'Ufficio federale dell'ambiente di ripeterla, recandosi sul territorio e ispezionando un campione delle circa 20.000 antenne. Un sistema che, a differenza di altri cantoni, è già realtà in Ticino, dove vengono effettuati controlli a sorpresa delle antenne, come ci spiega Sergio Krasitz dell'Ufficio Prevenzione e Rumori.
Proprio perché volevamo accertarci che il valore dell'impianto fosse rispettato anche durante la fase di esercizio, dopo anni che l'impianto è in funzione.
Resta ancora da chiarire cosa comporterà nello specifico la decisione del Tribunale federale.
prendere contatto con i nuovi omologhi italiani e fare un giro d'orizzonte sui molti dossier aperti. Era questo lo scopo primario della visita di oggi, visita di lavoro a Roma, del consigliere federale Guy Parmelin. E se con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha affrontato soprattutto gli ostacoli che frenano ancora gli scambi e gli investimenti tra i due paesi, con la ministra del lavoro, curiosamente, Parmelin ha parlato del reddito di cittadinanza. Sentiamo perché nel contributo da Roma di Anna Valenti.
Misura faro dei 5 Stelle, il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto eliminare la povertà in Italia, ma diciamo che per ora l'obiettivo è ancora lontano dall'essere raggiunto. Una misura che ha destato l'interesse del consigliere federale Guy Parmelin, che ha voluto capire meglio come funzioni questa misura. Ma perché un paese con un sistema di protezione sociale avanzato come la Svizzera guarda a questo provvedimento?
È qualcosa che abbiamo votato.
Noi in Svizzera abbiamo già votato su una misura simile, che è stata respinta a grande maggioranza. È comunque una questione su cui molti paesi stanno riflettendo. Il riferimento di Guy Parmelin è l'iniziativa sul reddito base incondizionato, su cui il popolo svizzero si è espresso nel 2016, bocciandolo al 78%. Una via definita irrealizzabile da molti, ma paesi come Finlandia e Olanda stanno però conducendo sperimentazioni in questo campo, spinte dalle trasformazioni che digitalizzazione e robotizzazione imprimono sul mondo del lavoro. Non escludo che questo dossier possa tornare un giorno al centro del dibattito politico anche in Svizzera e che, come capita spesso, il popolo debba tornare ad esprimersi. Per questo diventa interessante analizzare quali siano state le esperienze negli altri paesi, buone o cattive che siano.
Cambiamo tema. Per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2008, Hong Kong è entrata in recessione. L'economia della metropoli cinese a statuto speciale ha rallentato per il terzo trimestre consecutivo e la frenata, complici le proteste che da mesi agitano questa ex colonia britannica, la frenata è stata anche più brusca del previsto. Gabriele Battaglia.
Hong Kong è ufficialmente entrata in recessione. La crescita del terzo trimestre 2019 è infatti negativa, meno 3,2%, e fa seguito al meno 0,4% registrato tra aprile e giugno. Ci si aspettava un segno negativo, ma le più fosche previsioni parlavano di meno 2,9. Questo meno 3,2 è quindi più grave di quanto ci si immaginasse. A questo punto ci si aspetta crescita negativa anche a fine anno ed è probabile che la debolezza dell'economia continui anche nel 2020. È inevitabile collegare il peggior risultato dalla crisi finanziaria globale di 10 anni fa alle proteste cominciate a giugno. Andando più nel dettaglio, emerge che la recessione di Hong Kong è stata trainata da una brusca flessione delle vendite al dettaglio e del turismo. E cioè la vista della polizia antisommossa che si scontra con i manifestanti ha portato a una forte caduta delle visite turistiche, soprattutto dalla Cina continentale. In alcune occasioni i negozi sono stati costretti a chiudere, trascinando in giù le vendite al dettaglio. Il governo di Hong Kong conferma che l'economia è entrata in una recessione tecnica e parla di grave impatto degli incidenti di quest'anno. Le conseguenze politiche della recessione sono ancora tutte da valutare. Potrebbero essere il graduale distacco della Hong Kong moderata dalle ragioni della protesta, ma anche ulteriore biasimo nei confronti di Carrie Lam e del suo governo.
Una notizia di sport: nel tennis Belinda Bencic si è qualificata per la prima volta in carriera alle semifinali delle Finals WTA. Questo grazie alla vittoria nell'ultimo confronto del girone rosso, quando sul punteggio di 7-5 e 1-0 a favore di Bencic, l'avversaria, l'olandese Bertens, si è ritirata. Sabato a Shenzhen la sangallese sarà di fronte alla detentrice del trofeo, l'Ucraina Svitolina. Un futuro più liberale per la Svizzera lo auspica Avenir Suisse, anche se il Parlamento uscito dalle ultime elezioni è più distante dalle sue posizioni rispetto al Parlamento precedente. In Corsica la mafia locale controlla oramai tutti i settori che contano, una situazione sfuggita di mano allo Stato francese, lo capiremo meglio in un'intervista tra pochi minuti. Questi sono appunto i due temi che approfondiremo nella seconda parte dell'edizione, non prima di aver sentito però un ritratto curioso, perché il Parlamento inglese perde uno dei suoi personaggi più singolari e controversi. Si tratta di John Bercow, lo speaker, come dicono a Londra, cioè il presidente della Camera dei Comuni, che da oggi lascia l'incarico. Conservatore, strenuo difensore delle prerogative del Parlamento, soprattutto nel dibattito sulla Brexit. E se non ne ricordate il viso, nel ritratto realizzato da Claudio Bustaffa potrete forse riconoscerne la voce e il suo celebre e unico modo di richiamare i parlamentari all'ordine.
Potremmo andare avanti così per 6 ore. Tanto è il tempo che serve per far sentire le 14.000 volte che John Bercow ha richiamato i parlamentari all'ordine.
Order.
La stima è fatta dalla BBC, ma a John Bercow i numeri stanno stretti, non bastano per descrivere il più anomalo speaker della Camera dei Comuni mai visto finora. Di fatto è il presidente dell'Assemblea, dirige i lavori, la differenza sta nel come interpreta il suo ruolo, la sua gestualità, le sue cravatte sgargianti, i suoi interventi in aula. A un parlamentare ricorda che si deve contenere, che dovrebbe prendere delle medicine. Bercow è stato eletto in Parlamento nel 1997 nelle fila dei conservatori, poi nel 2009 è diventato Speaker della Camera dei Comuni, spesso molto più apprezzato dai laburisti che dagli stessi conservatori per i suoi interventi. Più volte è stato accusato di egocentrismo, ma soprattutto di non essere imparziale, perché lui può decidere quali emendamenti possono essere discussi e votati in aula. I conservatori ultimamente lo hanno accusato di mettere i bastoni tra le ruote nel processo verso la Brexit. Ci sono queste critiche e poi ci sono le lodi. Molti lo considerano il paladino del Parlamento, il difensore dei diritti dell'Assemblea legislativa contro l'irruenza del governo. Proteste in aula anche per altri suoi interventi. Dopo l'imposizione delle nuove leggi sull'immigrazione da parte del presidente Trump, sono ancora più convinto che non si debba invitarlo al Parlamento di Westminster, ha detto. Nel suo ultimo giorno il Parlamento, il governo, lo ha omaggiato con un saluto ufficiale ed è intervenuto anche il premier Boris Johnson, con il quale in passato ha avuto anche scontri.
Peppering every part of the chamber with your own thoughts and opinions.
Johnson ha detto che Bercow ha tempestato il Parlamento con i suoi pensieri, le sue opinioni, come una macchina lanciapalle da tennis.
Like some tennis ball machine.
Come un'incontrollabile macchina lanciapalle.
Formally unreturnable.
E il riferimento non è casuale. Bercow è un grande appassionato di tennis. Da giovane era un giocatore. In Parlamento, durante un dibattito, ha detto: la cosa migliore della Svizzera non sono gli orologi o i servizi finanziari né il cioccolato, ma Roger Federer. E se qualcuno non è d'accordo e vuole protestare, Bercow sa come rispondere.
Order! Order!
Ordine. Questo era il ritratto di John Bercow curato da Claudio Bustaffa. Il banditismo corso in questi giorni è sotto i riflettori in Francia. Si è infatti aperto un processo per omicidio che vede sul banco degli accusati Claude Chaussat, ex affiliato all'organizzazione criminale attiva sull'isola. Ma Claude Chaussat non è un semplice imputato, viene considerato il primo pentito della mafia corsa, in quanto da anni collabora con la giustizia. Sulla sua figura, sulla struttura della mafia in Corsica, Chiara Savi ha sentito Jacques Floroux, giornalista di Le Monde, che al fenomeno dei gruppi criminali corsi ha dedicato un libro.
È corretto dire che Claude Chaussat è il primo pentito nella storia della mafia corsa, perché non si è limitato a parlare in via ufficiosa con gli inquirenti del funzionamento dell'organizzazione criminale, ma ne ha parlato davanti ai giudici e ha firmato i verbali. C'è però un ma: è un pentito nei fatti, ma non lo è giuridicamente. Non è entrato nel programma di protezione dei pentiti perché la legge che ha istituito questo statuto è recente, del 2014, mentre Chaussat collabora dal 2009. Inoltre la giustizia prevede che chi è legato direttamente ai crimini in questione non può beneficiare dello statuto di pentito. Questa logica fa sì che in Francia i pentiti siano pochi.
Ma che cos'è la mafia corsa oggi?
La mafia corsa, tel qu'elle esiste oggi, elle remonte au début des années 80.
La mafia corsa moderna ha le sue radici negli anni Ottanta. Prima i banditi, i criminali corsi, si muovevano fuori dall'isola, a Marsiglia, a Parigi, all'estero. Ma a partire da quel periodo la Corsica ha iniziato a beneficiare della ricchezza del continente e allora le bande criminali sono tornate a casa. Lo Stato francese era però concentrato a contenere l'altro fenomeno corso, e cioè il nazionalismo. Questo ha consentito ai gruppi criminali di espandersi senza trovare ostacoli, diventando via via sempre più sofisticati nel riciclaggio di denaro e sempre più attivi nell'attirare a sé la politica a livello locale e regionale. Il risultato è che una parte del territorio francese è al di fuori del controllo dello Stato, anche se quest'ultimo preferisce nascondere l'evidenza.
E in Corsica la mafia uccide ancora. Va ricordato, l'ultimo omicidio risale allo scorso mese di settembre.
En Corse, si vuole, c'est la cohabitation de système criminel.
In Corsica convivono strutture criminali che parlano tra di loro o si fanno la guerra. Ogni organizzazione ha una base familiare, clanica, tenuta assieme da rapporti di amicizia o territoriali. Non ci sono riti di iniziazione come per altre mafie, ma se vuoi salire nella gerarchia devi dimostrare di avere le capacità per farlo. C'è un'altra specificità della mafia corsa. Per anni ha coabitato con il movimento nazionalista, armato e clandestino. E finché questo è rimasto unito ha rappresentato un contropotere alla mafia sul territorio, ma ora che il nazionalismo non ha più quel potere territoriale, la mafia ha messo le mani su tutti i settori che contano. Il processo a Claude Chaussat ha anche il merito di sensibilizzare l'opinione pubblica francese, che in gran parte ignora cosa succede in Corsica, mentre ampie sfere del governo addirittura negano l'esistenza del fenomeno mafioso.
Fenomeno che è largement aujourd'hui ignoré. Voire nié dans beaucoup de sphères de l'État.
Il giornalista Jacques Folloru, intervistato da Chiara Savi. Cosa accadrebbe se la speranza di vita in Svizzera raggiungesse i 110 anni? E cosa accadrebbe al servizio pubblico se tutti consumassero come gli odierni ventenni? La lista di interrogativi potrebbe continuare perché tanti, 13, sono i possibili sviluppi futuri tracciati in uno studio pubblicato oggi da Avenir Suisse. Una sorta di risposta indiretta da parte del laboratorio di idee di ispirazione liberale alle elezioni federali che hanno visto trionfare in particolare le forze ecologiste. E allora, con Gianluca Olgiati, caliamoci in alcuni di questi scenari.
Non ancora del tutto smaltita la buffata delle elezioni federali, Avenir Suisse guarda avanti e spiazza tutti, definendo un'occasione da cogliere l'elezione del nuovo Parlamento. Indipendentemente da chi ha vinto, il fatto di uscire dal clima di campagna elettorale è un'opportunità per affrontare le sfide strategiche a lungo termine che attendono la Svizzera, spiega l'economista di Avenir Suisse Jürg Müller, che però subito mette in chiaro. Da queste elezioni sono uscite vincitrici soprattutto le forze che hanno una visione statalista che noi non condividiamo. Ad esempio in ambito climatico, invece di una valanga di sovvenzioni ci vogliono soluzioni efficienti, dice Müller, che introduce così uno dei 13 scenari schizzati da Avenir Suisse, quello di una politica climatica radicale applicata solo all'interno dei confini nazionali. Un pericolo reale da scongiurare, secondo Müller, basta vedere, dice, cosa accade in certe città, come Zurigo, dove si vogliono azzerare le emissioni di CO2 entro il 2030 e solo tramite misure regionali. Noi crediamo invece che il sistema vada risolto sul piano globale, ad esempio con il sistema dei certificati, che è il più efficiente dal punto di vista economico, perché con gli stessi 100 franchi si possono ridurre maggiormente le emissioni in progetti all'estero, dove il livello tecnologico è più basso rispetto alla Svizzera. Dopotutto, dice Müller, il CO2 non conosce frontiere. Fantasiosi o realistici, i 13 scenari offrono un assist a Avenir Suisse per tracciare i contorni di una sorta di programma di legislatura liberale, dalle sfide della digitalizzazione con la propugnata abolizione del servizio universale della posta nel traffico dei pagamenti a un altro tema centrale.
Di demografia.
La demografia, l'innegabile invecchiamento della popolazione. Ogni giorno la speranza di vita degli svizzeri si allunga di 3 ore, dice Müller. Da qui la domanda, cosa accadrebbe se vivessimo in media fino a 110 anni? Significa che ci vuole una riforma del sistema pensionistico, anche se 110 anni non sono uno scenario realistico nel medio termine. Speriamo che il nostro studio, dice Müller, dia l'impulso al nuovo Parlamento per sbloccare le riforme necessarie. Facile intuire in quale direzione. Ci vuole un innalzamento dell'età di pensionamento, questo va detto chiaro e tondo, ma non vogliamo soluzioni rigide, bensì dinamiche. L'età del pensionamento trattamento deve diventare una funzione della speranza di vita, adattarsi automaticamente per giungere a una sorta di equilibrio, con un particolare proposto dagli economisti di Avenir Suisse che non mancherebbe di far discutere: chi, come gli studenti, è entrato tardi nel mercato del lavoro ne uscirebbe anche più tardi, anche ben oltre la soglia dei 70 anni.
Col contributo di Gianluca Olgiati chiudiamo questa edizione del Radiogiornale. Gli aggiornamenti ci sono sempre nei notiziari, lo sapete, ma anche sul sito o con le applicazioni della RSI.